Una chiave di lettura.
Siamo arrivati allo spazio di approfondimento del lunedì. Buongiorno ad Angelo Paoluzzi, docente di giornalismo alla LUMSA.
Buongiorno Eliana.
Dunque, Angelo, i ribelli turchi del PKK hanno sferrato un doppio attacco in Turchia, al confine con l'Iraq. Negli attentati sono rimasti uccisi, come abbiamo ascoltato nella rassegna stampa, 16 militari e un civile. Che cosa sta succedendo in Turchia?
Sta succedendo una crisi ulteriore rispetto alle crisi del Medio Oriente. Certamente le azioni del PKK, che viene considerato una formazione terroristica, non giovano alla chiarezza. Non c'è neppure la possibilità di un dialogo con loro. Lo ha confessato candidamente il presidente dell'Iraq, il capo del governo iracheno al-Maliki, qualche giorno fa, andando in visita in Turchia perché previsione di questa crisi. Il governo iracheno non ha nessuna possibilità di controllo di queste formazioni, né le stesse autorità autonome, diciamo, del Kurdistan sono in grado o vogliono trovare la possibilità di contenere gli attacchi dei curdi. Non hanno la possibilità materiale, perché sono questi 3-4 mila guerriglieri, sono ben armati, comprano le armi attraverso tutta una serie di traffici loschi con i loro confinanti. Ricordiamoci che questo Kurdistan copre 4 nazioni: copre la Turchia, l'Iraq, la Siria, la Russia e anche l'Iran. Quindi è difficilmente contenibile. Il mordi e fuggi, l'attentato, gli attentati che si susseguono, fra l'altro dall'inizio dell'anno mi pare che alcune centinaia di soldati turchi sono stati uccisi in questi attacchi, e l'opinione pubblica turca è quindi piuttosto risentita.
È molto antica poi questa rivendicazione di questa regione, di quest'area.
Sì, ma il fatto è che è un'area turbolenta. Il problema non è stato messo a posto dal 1924, quando si decise di spartirli così, senza dare loro quella autonomia che era stata promessa, sia pure a mezza bocca, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale.
Una sorta di Palestina.
Sì, una sorta di Palestina. E quindi da allora questa emergenza è continuata. Magari noi non ce lo ricordiamo, perché consideravamo la Turchia un po' un elemento periferico della politica, ma l'irredentismo curdo è continuato da sempre, non ha avuto requie, quando più, quando meno violento, ma c'è stato sempre, con la rivendicazione di una particolarità etnica che nei fatti esiste.
Ennio Di Nolfo scrive sul Messaggero: aiutiamo la Turchia a fare rotta sull'Occidente. Ciò che sta succedendo può allontanare un'eventuale entrata nell'Unione Europea della Turchia?
Ma certamente non la facilita, perché questo tintinnio di sciabole verso l'Iraq non è una delle cose che può far piacere all'Europa. La Turchia confina a nord con la Russia, a ovest con la Grecia, a nord-est con la Siria, a est con l'Iraq, c'ha degli agganci iraniani, e quindi si trova in un'area assolutamente incerta e insicura. L'unica cosa è che l'opinione pubblica turca è abbastanza compatta in questo momento, dopo che c'è stata qualche divergenza a seguito delle elezioni, con l'elezione del Presidente della Repubblica che i militari non avrebbero voluto nella persona di Gül, considerato un integralista, sia pure moderato. Ecco, dopo quello si sta ricomponendo l'unità del paese, e si sta ricomponendo dietro i militari, i quali avevano perso un loro potere, però continuano ad avere una presa forte in Turchia, hanno un circuito personale, un circuito particolare, autonomo, economico, culturale. Ammassare 140.000 soldati alla frontiera con l'Iraq non è un problema per la Turchia, che è il secondo esercito dopo quello americano all'interno della NATO, fra l'altro un esercito che si è sempre dal punto di vista militare comportato con molto vigore dovunque sia, dalla guerra di Corea in poi. Le truppe turche in Corea erano considerate fra le migliori, e così nelle varie guerre che si sono sviluppate sotto l'egida della NATO, nelle varie operazioni militari. Quindi in questo momento sta diventando veramente il problema. Va detto che per il momento, oggi come oggi, i militari turchi si sono limitati a bombardare villaggi nei quali presumevano ci fossero dei partigiani curdi. Potrebbero fare un blitz aereo e continuare a bombardare, però non si sa come vanno a finire queste cose, se riescono a tenere a freno i nervi e quindi a portare la reazione sino a un limite ragionevole, oppure se può succedere qualche cosa di peggiore, per esempio l'invasione del nord dell'Iraq, che porterebbe tutta una serie di problemi anche a carattere a livello internazionale, ONU compresa.
Quando è che un partigiano diventa terrorista? Perché si diventa terroristi quando si prendono le armi per rivendicare semplicemente la terra dove uno abita, dove vive?
Quando in questo terrorismo c'è una commistione di interessi politici e interessi materiali, e di ricerca del potere, e gli affari che il PKK protegge non sono affari molto limpidi: traffico di droga, commercio di armi, contrabbando. Quindi non è che siano degli enfants du cœur, no? Giovani piccoli sacrestani, sono gente decisa che sa quello che vuole. L'autonomia, l'indipendenza.
Quindi va al di là della richiesta di indipendenza.
Va al di là della richiesta di indipendenza. Sono, fra l'altro, i curdi sono gli affaristi e hanno delle filiere in tutto il mondo, quindi sono anche protetti a livello internazionale da interessi specifici. Probabilmente qualche multinazionale ha tutto l'interesse a tutelarli, o magari a farsi tutelare sul terreno. Ricordiamoci che il Kurdistan iracheno è una terra in cui il petrolio viene fuori così naturalmente, e guardiamo agli interessi delle grandi multinazionali, che non sono ingenue.
E a questo proposito, il ruolo degli Stati Uniti: il segretario di Stato Condoleezza Rice ha chiesto alla Turchia di non fare azioni contro i ribelli curdi.
No, loro, essendo impantanati nella palude irachena, non vogliono aggiungere guaio a guaio, non vogliono poi per esempio dover contendere con i turchi un territorio, oppure avere a che fare magari in scontri militari tra truppe turche e truppe americane o dell'alleanza sempre più scarsa dei volenterosi. Quindi per questo non si può gettare la benzina sul fuoco, e là di fuoco già ce n'è tanto.
Grazie ad Angelo Paoluzzi, docente di giornalismo alla LUMSA. Angelo, grazie per essere stato con noi.